Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La nostra riflessione sulla misericordia di Dio ci introduce oggi al Triduo Pasquale. Vivremo il giovedì, venerdì e il sabato santo come momenti forti che ci permettono di entrare sempre più nel grande mistero della nostra fede, la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto in questi tre giorni parla di misericordia, perché rende visibile fino a dove più giungere l'amore di Dio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole di Papa Francesco ieri all'udienza generale. Ed ora vogliamo presentare la prima edizione di un premio letterario intitolato a Carlo Piaggia. Ne parliamo con Don Emanuele Andreuccetti, che è l'ideatore appunto di questo premio, e che è il parroco di Guamo, Caselli e Badia di Cantignano, in provincia di Lucca. Intanto diamo il benvenuto a Don Emanuele. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Allora, dicevamo, un premio, è la prima edizione questa, un premio che intanto ha come sua intenzione anche quella di promuovere un luogo meraviglioso, che è appunto la Badia di Cantignano. Vogliamo un attimo parlarne per localizzare intanto il premio?
Certo, allora Badia di Cantignano già dal nome indica un luogo particolare, diciamo, di secolare storia. Era un'antica abbazia che nasce tra l'altro su un'antica villa di origine romana, e l'abbazia è stata prima benedettina e poi camaldolese. All'interno della chiesa ancora ci sono degli affreschi di origine longobarda, ci sono poi anche delle pietre che risalgono alla chiesa paleocristiana. E poi sotto nel 65 furono fatti degli scavi e furono ritrovate delle tombe, probabilmente degli antichi abati, dei primi abati che guidarono le comunità benedettine appunto di Badia di Cantignano. Già Cantignano è un nome di origine romana, di Cantinus, e quindi già anche il nome del paese stesso richiama proprio alle origini antiche del primo cristianesimo, possiamo dire, che si insediò appunto nei monti pisani e poi si diffuse per tutta la piana di Lucca.
Questo premio letterario in che senso vuole restituire in qualche modo forse alla Badia di Cantignano proprio così una funzione in qualche modo di crocevia culturale?
Come sappiamo, sia le antiche abbazie benedettine, ma anche quelle camaldolesi poi, sono sempre stati un crocevia, un incontro, una condivisione di culture, di spiritualità, sono state spesso sorgente di cultura e di riflessione sull'uomo alla luce dell'Evangelo. E quindi mi piaceva che di nuovo l'attenzione fosse rivolta verso questi luoghi, non solo a livello fisico, architettonico, ma anche come prospettiva, come possibilità di una nuova riflessione, di un nuovo confronto, di una nuova condivisione di culture, di punti di vista e di prospettive riguardo all'uomo.
Il premio è intitolato a Carlo Piaggia, che è originario appunto di quei luoghi.
Di Badia di Cantignano, sì.
Ed è tra l'altro una figura abbastanza sconosciuta ai più. Vogliamo un po' ricordare chi fu Carlo Piaggia?
Innanzitutto le sue origini furono molto umili, lui era figlio di contadini e di mugnai, di persone persone che lavoravano comunque la terra e la trasformavano appunto per il servizio dell'uomo. E lui parte praticamente per i suoi viaggi un po' a seguito di una ferita, e purtroppo il periodo, gli ultimi anni dell'Ottocento è caratterizzato da malattie che colpiscono purtroppo anche la sua famiglia e soprattutto i suoi genitori e i fratelli. Carlo Piaggio, forse spinto anche da questa ferita, parte alla ricerca di se stesso attraverso, diciamo, l'avventura nel continente africano, e diventa un cacciatore. Del resto mette in pratica quello che sapeva fare, cacciare, e cacciare per la sopravvivenza. Ma il contatto con questa cultura, il contatto con la realtà, la vita africana, trasformano il Piaggio, che da cacciatore diventa esploratore. Incontrerà diverse popolazioni per la prima volta, e le incontrerà attraverso quello spirito tipico contadino, tipico umile, ecco, con l'umiltà. È proprio questa umiltà che farà accogliere il Piaggio nelle realtà anche più difficili, quelle che venivano considerate addirittura dedite al cannibalismo, e forse anche questa era una difesa contro un uomo bianco che in quel periodo invece stava sfruttando il continente africano attraverso la tratta degli schiavi. Il Piaggio invece è l'uomo bianco buono che si pone con umiltà di fronte a queste popolazioni, e per questo viene accettato. Mm-hmm. E questo dà la possibilità al Piaggio di poter arricchirsi di queste culture. Porta in Italia non solo tanti reperti, tanti testimonianze di questa cultura, ma anche la cultura stessa, in particolare delle Zande, che lui chiama i popoli dello Nyan Nyan, come scriverà nelle sue memorie. Quindi mi piaceva che questa figura potesse essere rivista, rivalutata, soprattutto oggi, di fronte alla marea di migrazioni che stanno coinvolgendo il nostro Occidente. E mi piaceva che fosse conosciuto proprio come una modalità profetica per approcciarci di fronte alle culture, di fronte anche spesso a gente che viene sfruttata, che viene anche non rispettata nella propria dignità. Ecco, forse il Piaggio può suggerirci di accogliere questa cultura non per sfruttarla, ma per condividere con noi forse un nuovo modo di essere persone umane nel nostro Occidente.
Il premio dunque intanto ricordiamo la data, no, della scadenza della presentazione delle opere, che è il 15 di aprile, prossimo. Sì. Il premio si articola in tre sezioni, e vuole illustrarmi quali sono?
Sì, la sezione A è dedicata a un altro ragazzo che fa parte della nostra comunità, a Mirko Ungaretti, un ragazzo che purtroppo è morto per arresto cardiaco. La mamma, dopo il dolore della perdita, ha voluto invece dare vita a un'associazione che tuttora va nelle scuole, interpella le istituzioni anche pubbliche sulla necessità di imparare tutti un primo soccorso. E anche si impegna questa associazione di volontariato, che è promotrice insieme ad altre associazioni locali, tipo la Sorgente appunto di Guamo, che ecco si adopera questa associazione per anche acquistare dei defibrillatori da mettere nei punti nevralgici dell'istituzione e anche delle parrocchie, per poter dare una possibilità, quella possibilità che la madre non ha avuto quando ha avuto il figlio morto purtroppo fra le braccia. E la prima sezione, diciamo, è dedicata alla poesia, come un mezzo di riscatto di fronte al dolore, come la possibilità di dare senso al dolore. E appunto la poesia inedita avrà come tema il viaggio, proprio sì. Il viaggio. E così anche la seconda sezione, che riguarda invece le opere di narrativa inedita, il romanzo, o il saggio o la raccolta di racconti. Sempre il tema è il viaggio non solo quello esteriore ma anche e soprattutto quello interiore dentro di sé. Mentre la terza sezione è dedicata alle opere edite e il tema è il libero.
Benissimo, per quel che riguarda tutte quante le formalità appunto per inviare queste opere, vogliamo rimandare naturalmente al sito internet del Premio Carlo Piaggia, qual è esattamente?
Sì. È www.premiocarlopiaggia.com, lì c'è il bando del premio e tutte le informazioni utili.
Necessarie, perfetto. Ricordiamo poi che il 18 di giugno ci sarà invece la premiazione, la giornata della premiazione di questo premio Carlo Piaggia, e sarà anche un'occasione appunto di festa e di incontro, visto che appunto come lei mi raccontava di Carlo Piaggia si trattava di un uomo soprattutto di dialogo, e quindi appunto che questo possa accompagnare anche la prima edizione della giornata appunto di premiazione di questo premio. Ringraziamo allora Don Emanuele Andreuccetti di essere stato promotore di questo premio, di essere stato in nostra compagnia e di avercelo illustrato. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'attenzione.
La confessione ha nell'anno santo un'importanza fondamentale. Proprio su questo sacramento il vaticanista Aldo Maria Valli ha sentito sacerdoti, sociologi e penitenti, riportando le loro voci nel libro «C'era una volta la confessione, inchiesta su un sacramento in crisi», pubblicato dalle edizioni Ancora. Padre Vito Magno l'ha intervistato per noi.
«C'era una volta la confessione», Aldo Maria Valli. «È un grido d'allarme il titolo del tuo nuovo libro?»
No, tutt'altro, anzi come sottotitolo si potrebbe mettere «E c'è ancora», perché in effetti la situazione è tra luci e ombre. Difficoltà ce ne sono, non si possono nascondere, ma ci sono anche segni molto belli e incoraggianti. Ad esempio, in occasione di questo giubileo, un incremento delle confessioni e una migliore qualità delle confessioni stesse. Ma poi posso dire anche tanti centri di spiritualità, soprattutto santuari, un po' ovunque in Italia, che raccolgono tante occasioni di poter accostarsi al sacramento. Circa le difficoltà sono quelle che riguardano la crisi di fede presente nel nostro tempo e un certo rapporto che il credente tende ad avere oggi con Dio, un rapporto che spesso è di natura privatistica ed esclude la mediazione della Chiesa e quindi anche della figura del sacerdote e confessore. Però torno a ripetere che i segnali belli ci sono, quindi nell'inchiesta ho cercato di segnalare sia le situazioni di difficoltà sia i segnali incoraggianti.
Inchiesta hai detto, ma immagino di natura non solo sociologica, perché un argomento così complesso come la confessione non può reggersi esclusivamente sui numeri.
Fornisco qualche dato di sociologia della religione tra i più aggiornati e generali, ma non punto sicuramente sui dati, punto di più sulle testimonianze, parzialissime perché non ho nessuna pretesa di scientificità, però testimonianze che mi sono sembrate interessanti, sia di tanti sacerdoti confessori, ma anche di laici penitenti un po' di tutte le età e di tutte le condizioni. E attraverso questo scenario si possono delineare alcune conclusioni, una su tutte, ecco, che la figura del confessore, di quest'uomo che sta nel confessionale o comunque che riceve le confessioni dei fedeli, è una figura che continua a essere importantissima e dalla quale dipende anche il fatto che il fedele possa accostarsi al sacramento oppure allontanarsene, e questo l'ho verificato soprattutto per quanto riguarda i giovani. I giovani che non sono del tutto estranei a questo sacramento, come si può immaginare, certamente dopo la cresima molti se ne vanno e non tornano più, ma non è così generalizzato il fenomeno. Ripeto, dipende tantissimo dalla qualità dell'uomo, del confessore che incontrano, dalla sua capacità di ascolto, dalla sua sensibilità.
E poi, come scrivi nel libro, è importante che dietro ci sia una comunità cristianamente formata.
Sicuramente sì, dicevo prima che la confessione è comunque un sacramento vivo nonostante tutto, e parlavo sia di santuari dove le persone vanno attirate magari dalla figura carismatica del fondatore o del santo che lì viene ricordato e celebrato, ma è viva anche proprio nelle parrocchie dove c'è una comunità vera e dove la confessione quindi non è un elemento episodico staccato dalla vita delle persone, ma diventa parte integrante del cammino di fede. E allora lì si può misurare tutta la forza e l'efficacia ancora di questo sacramento.
Che dunque è in grado di reggere le sfide della modernità?
Direi sicuramente di sì. Un grosso ostacolo, come dicevo prima, è questo rapporto che tende a essere di natura privata tra il credente e Dio. Anche quando la persona dice di credere, c'è questa tendenza a escludere la necessità della mediazione della Chiesa e quindi a vedersela da soli con il nostro buon Dio. Ma anche questo fenomeno non è così generalizzato e devo dire anzi che dove in una maniera o nell'altra si riesce a stabilire il contatto tra colui che chiede l'ascolto e il confessore, allora lì la qualità della confessione mediamente oggi è migliore che in passato. Se un tempo poteva essere un fatto un po' meccanico per tradizione, adesso diventa invece un fatto che coinvolge davvero la persona. Tutti i confessori mi hanno detto: magari confessiamo di meno, ma le confessioni durano più a lungo, sono più vere, anche più sofferte, ma sicuramente più consapevoli.
E qui il tuo libro entra nei contenuti della natura stessa della confessione. Aldo Maria Valli, quali sono i peccati più confessati?
È difficile fare una casistica. Sicuramente viene fuori dalle risposte che ho ricevuto che la famiglia è il centro, un po' il nodo di tutte le tensioni, dei problemi, dei rimpianti, della mancanza di pazienza, dell'amore che c'è o non c'è. Ecco, la famiglia, soprattutto per noi italiani, resta un luogo altamente problematico. Viene un po' meno la centralità, diciamo, della sfera sessuale, e qui è interessante il dato dei giovani che considerano questa sfera del tutto personale, a tal punto che per molti di loro neppure il sacerdote, il confessore deve entrarci, una sfera molto molto intima. E poi un altro dato è che invece vengono poco confessati i peccati di tipo sociale, per esempio frodare il fisco, non pagare le tasse, frodare l'assicurazione, non avere un comportamento etico nei confronti dell'ambiente naturale. Tutte queste cose non vengono tanto avvertite ancora come peccato.
Rispetto a prima del concilio, dunque, nella confessione c'è un cambiamento di contenuti. A cosa è dovuto?
Ma indubbiamente prima del concilio prevaleva l'immagine del Dio giudice e quindi di un confronto con un padre piuttosto arcigno che era lì soprattutto per giudicare. Dopo il concilio la svolta. E credo che due papi come Giovanni XXIII da un lato e l'attuale Papa Francesco siano rappresentanti proprio emblematici di questa svolta, la misericordia del padre, il padre buono, sempre pronto ad accogliere con a braccia aperte questa creatura alla quale è chiesto soltanto un piccolissimo segno di ravvedimento o comunque di ritorno alle braccia del padre. Francesco arriva a dire che l'ha detto anche ad alcuni sacerdoti che a volte non bisogna neppure giungere alle parole, basta il gesto, basta l'accostarsi alla confessione. Ecco, quindi c'è stato questo cambiamento di paradigma, secondo alcuni fin troppo esagerato nel senso della misericordia, perché mettere del tutto tra parentesi il momento della questione del giudizio rischia di far cadere il tutto in un buonismo un po' generico, e questa è una questione sicuramente aperta, però credo che la svolta sia quella che ho segnalato.
Insomma, Papa Francesco ha scompigliato le carte di questo sacramento.
Da un lato sì, ma dall'altro si ricollega alla tradizione. Dobbiamo dire che lui non fa che ricordare l'efficacia di questo sacramento, riproporla e soprattutto predicare fiducia, 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 fiducia. non avere paura, non avere timore. Da un lato ai confessori dice non dovete bastonare, dall'altro ai potenziali penitenti dice accostatevi con fiducia, non è un tribunale. E su tutto credo ci sia l'esempio, il suo gesto dell'uomo che veramente è misericordioso, e più con il gesto addirittura che con le parole si china sul bisognoso, sull'escluso, sul malato, sul più debole, lo abbiamo visto in questi suoi gesti di misericordia durante questa prima parte del Giubileo, e credo che questi gesti arrivino al cuore delle persone.
Lui dice anche che la confessione è la festa del perdono, ma allora cosa tiene lontani tanti da questa festa? Quali sono gli ostacoli?
Ma io credo un diffuso senso di autonomia della persona che ritiene di poter risolvere i problemi da sé senza far ricorso anche a questa possibilità che è la confessione. E poi un tipo di vita frenetica che porta a non interrogarsi su se stessi, magari a spiattellare le proprie difficoltà in qualche social network, ma non a riflettere veramente e non ad aprirsi all'attenzione di un'altra persona. Ecco, sono tutti un po' questi gli elementi che fanno da ostacolo.
Papa Francesco ha anche proposto a modelli di confessori Padre Pio e Padre Ludovico Mandic, due santi del secolo scorso. Cosa hanno di attuale per i confessori di oggi?
Guarda, io direi due elementi: la credibilità, da un lato, di queste grandi figure che, pur appartenendo a un tempo che non è più il nostro, ci parlano ancora in virtù proprio della loro credibilità, che nasceva dalla disponibilità, il fatto che loro stessero tante ore nel confessionale dimostrava questa attenzione per l'altro, questa assoluta disponibilità, questa offerta di sé. E poi la loro santità, cioè, come dire, erano avvertiti e lo sono tuttora come autentici uomini di Dio. Ecco, le persone avvertono magari anche soltanto così a pelle, senza aver studiato approfonditamente queste figure, che si tratta di uomini di Dio totalmente aperti alla trascendenza e veri santi. Allora, l'insieme di queste due cose attira ancora, lo abbiamo visto quando Padre Pio e Padre Leopoldo sono venuti qui a Roma.
Aldo Maria Valli, siamo partiti che c'era una volta la confessione. Possiamo chiudere dicendo che c'è ancora?
Sicuramente sì. Io sono grato, molto grato al mio prete dell'oratorio di quando ero un bambino, della provincia di Milano, quindi della chiesa ambrosiana, e la mia inchiesta inizia proprio con quel ricordo che mi formò alla confessione, ed è un ricordo molto vivo, affettuoso e grato che ho nei suoi confronti.
Grazie ad Aldo Maria Valli, autore del volume Inchiesta sulla confessione, e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze e vi auguro di trascorrere un buon Giovedì Santo.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.